Benvenute e benvenuti a STEM Tower Podcast, un progetto finanziato nell'ambito di STEM Università 2024 dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi ascoltiamo Foto 51, lo scatto che svelò il DNA, a cura dei docenti del corso di biologia.
Prof, ma è vero che la scoperta del DNA viene da una foto rubata?
Bella domanda, e ti rispondo con un'altra. E se quella foto non fosse stata il colpo di genio improvviso che tutti raccontano? E se la scienziata che l'ha scattata non fosse stata una vittima, ma una protagonista alla PAI?
Ok, adesso mi ha incuriosito.
Allora oggi parliamo di Rosalind Franklin. Non la donna a cui hanno rubato la scoperta, ma una chimica fisica straordinaria che ha dato un contributo decisivo alla struttura del DNA.
Chi era davvero Rosalind Franklin?
Era una chimica fisica inglese, nata a Londra nel 1920 da una famiglia ebrea benestante. Studiava a Cambridge, in uno dei pochi college femminili dell'epoca. Non nasce però come biologa, si occupava di carbone e materiali poco cristallini, usando la diffrazione a raggi X prima per la British Coal Utilization Research Association e poi in un laboratorio di Parigi. Quando i raggi X colpiscono una molecola, rimbalzano e creano un disegno su una pellicola.
Che c'entra il carbone col DNA?
C'entra e come? Negli anni 50 si sapeva solo che il DNA era composto da zucchero, fosfato e quattro basi. Si sospettava fosse il materiale genetico, ma non era universalmente accettato ancora. Pensa che veniva chiamato il principio trasformante, ovvero quella cosa che permette il passaggio dell'informazione genetica da una cellula a un'altra. Era un materiale difficile da analizzare, con fibre poco ordinate. Al King's College di Londra si studiava il DNA con la diffrazione a raggi X, ma serviva qualcuno capace di interpretare pattern di diffrazione complessi, proprio come quelli del carbone. E Franklin aveva un talento incredibile nel lavorare con materiali imperfetti. Nel 1951 arriva quindi al King's College di Londra per lavorare proprio sul DNA.
E qui entrano in scena Watson e Crick?
Non subito. A Londra lavorava anche Maurice Wilkins. A Cambridge, invece, c'erano James Watson e Francis Crick. Una cosa importante, non era una gara tra buoni e cattivi, era più corretto parlare di due squadre. Al King's College di Londra si raccoglievano dati sperimentali con i raggi X, a Cambridge si costruivano i modelli teorici. Una giornalista dell'epoca parlò proprio di due team che si confermavano a vicenda.
Ma cosa fa concretamente Franklin?
Fa una cosa fondamentale, distingue due forme del DNA, una forma A più secca e cristallina e una forma B più idratata e quindi più simile all'ambiente cellulare in cui il DNA in effetti si trova. Prima di lei le immagini erano un miscuglio confuso delle due forme, lei controlla l'umidità e le separa, è una svolta tecnica enorme. Con la forma B ottiene la famosissima fotografia Photograph 51.
Ma quindi è vero che Watson la vede e capisce tutto?
No, questa è la versione romanzata resa popolare nel 1968 nel libro The Double Helix. La fotografia mostrava una X tipica di una struttura elicoidale, ma tutti al King's College già sapevano che la forma B fosse probabilmente un'elica. Una sola foto non basta a dedurre una struttura completa, servono misure precise. E qui arriva il vero contributo di Franklin. Franklin misura che la struttura si ripete ogni 34 Armstrong, ci sono circa 10 basi per giro, il diametro è costante e i gruppi fosfato sono all'esterno, ma soprattutto identifica una simmetria cristallografica chiamata C2.
C2. Sembra complicato.
In realtà è semplice, significa che la molecola deve avere un numero pari di filamenti disposti in direzioni opposte. Questo implicava due catene antiparallele. Lei aveva dati coerenti con questa organizzazione, anche se non formulò il modello finale di appaiamento delle basi.
E Watson e Crick come entrano in possesso di questi dati?
Attraverso un report interno nel Medical Research Council che conteneva un riassunto dei risultati di Franklin, non ancora pubblicati. Non era classificato proprio come segreto, ma loro non chiesero formalmente il permesso di usarlo. Importante però che quei dati non davano automaticamente la doppia elica. Watson e Crick lavorano per circa 6 settimane con modelli tridimensionali, prove, errori, calcoli chimici. Solo alla fine usano i dati del King's College per verificare che il loro modello funzioni. Quindi non è stato rubare e risolvere, è stato un processo molto più complesso e sicuramente meno cinematografico.
Ma la Franklin aveva capito il significato biologico?
Sì, ed è forse la parte meno raccontata, ma anche la più importante. Nei suoi appunti a un certo punto scrive che l'ordine delle basi può essere infinito. Questo significa che la sequenza può portare informazione biologica. Aveva intuito che la specificità genetica stava nella sequenza delle basi. Non arrivò all'idea dell'appaiamento complementare adenina-timina e citosina-guanina, ma era vicinissima. Il 25 aprile del 1953 su Nature escono 3 articoli consecutivi. Il primo di Watson e Crick, il secondo di Wilkins e colleghi e il terzo di Franklin e Gosling. All'epoca non viene percepita come una gara vinta da 2 uomini contro una donna, era vista come una scoperta collettiva. Solo dopo, soprattutto dopo il libro di Watson del 1968, la narrazione cambia.
E poi che succede?
Nel 1953 la Franklin lascia il King's College e va in un altro college, dove studierà virus vegetali, come il virus del mosaico del tabacco, e dà contributi fondamentali anche lì. Nel 1962 il Nobel va a Watson, Crick e Wilkins. Franklin era morta nel 1958 per un tumore ovarico. Il Nobel non viene purtroppo assegnato postumo. Nel tempo la narrazione pubblica l'ha semplificata, riducendo la figura marginale, ma scientificamente il suo contributo è stato essenziale.
Ma quindi la Franklin è stata una vittima?
È stata penalizzata dal contesto, sicuramente. Ambiente maschile, poche reti informali, meno accesso alle discussioni tra colleghi, le cose non funzionano così come funzionano adesso. Ma ridurla alla scienziata derubata è sbagliato. È stata una scienziata rigorosa, metodica, capace di produrre dati sperimentali senza i quali la doppia elica sarebbe stata molto più difficile da costruire. Era una delle 4 persone che hanno risolto il problema.
Prof, allora quando guardiamo una doppia elica?
Dovremmo vedere non solo un modello elegante, ma anche una lezione di metodo scientifico. Dati, misure, controllo delle condizioni, interpretazione critica. E dovremmo ricordare che la scienza non è fatta solo di colpi di genio, ma di persone che lavorano duramente con precisione incredibile.
E magari smettete di dire la foto rubata.
Esatto, meglio dire una delle menti più brillanti dietro la doppia elica.
Avete ascoltato STEM Power Podcast. Grazie per essere stati con noi e non perdetevi la prossima puntata.